Ciao a tutti, eccoci qui a Dopo GP con Giovanni Zamagni. Ciao Gio.
Ciao Nico, ciao a tutti.
E l'ingegnere Giulio Bernardelli. Ciao Giulio.
Ciao Nico, ciao Giovanni, ciao a tutti.
Gran premio del Giappone a Motegi, prova numero 16 del Mondiale 2018 e titolo a Marc Marquez. Giovanni è felice perché ieri ha vinto la sua Inter, il derby. No, questa non dovevo dirtela. E insomma... Marquez fenomeno, vince la sua ottava gara dell'anno, vince il titolo, il suo quinto in sei anni di MotoGP con tre gare ancora da disputare, insomma fenomenale. Giovanni, parti tu.
Beh sì, Marquez fenomenale, il mondiale era finito da un pezzo, era ancora vivo matematicamente, però insomma era da molti gran premi che ormai il titolo era stato così conquistato da Marquez. Ieri lo ha fatto anche matematicamente. È un mondiale super meritato. Lui, il dato secondo me più incredibile è che quando è arrivato al traguardo, a parte l'Argentina dove venne penalizzato e il Mugello dove arrivò al traguardo dopo una caduta, è sempre arrivato sul podio.
Ah, sì.
Quindi devo dire che questo, oltre alle 8 vittorie che ovviamente sono incredibili se pensiamo che comunque l'anno scorso ne aveva vinte 6, di gare, e quest'anno già 8 e poi sempre sul podio, quindi è un dato pazzesco ed è giustamente il titolo l'ha vinto lui.
Assolutamente, e la caduta del Dovi al penultimo giro è, diciamo così, un accidente, ma che non sposta molto la situazione naturalmente.
Ma sì, io a parte che credo che Marquez avrebbe vinto comunque perché mi sembrava superiore, e infatti Dovizioso è caduto per cercare comunque di stargli dietro, di provare l'attacco successivo, e niente, sì, non cambia niente, dai, la caduta del Dovi cambia soltanto che anche per Marquez sarebbe stato più bello festeggiare con Dovi secondo, insomma avrebbe, certo, dato un pochino più di valore, ma ne ha già tantissimo, insomma.
Indubbiamente. Giulio, te cosa ti ha colpito questo Gran Premio del Giappone?
Diciamo che non è stata una gara con grandissime sorprese, se non probabilmente è stata una delle gare in cui si è vista più la Honda che Marquez, forse. Ecco, quindi una moto veramente a punto, a posto dappertutto, sia in frenata sia in accelerazione, era veramente con la moto a posto e non c'era bisogno neanche del miglior Marquez probabilmente per ottenere il risultato questa volta qua. Quindi penso che insomma questa qui è una gara che a tutto tondo va Marquez Honda, assolutamente, senza nessun dubbio. A Ducati resta il rammarico della prima parte di stagione dove insomma ha sprecato molto il Dovi, ecco, soprattutto lui, e quindi probabilmente con una stagione iniziata bene, perché lui ha iniziato con la vittoria in Qatar, certo, però insomma poi ha avuto parecchi zeri, se non avesse avuto quelle disavventure lì
se sarebbe stato
probabilmente un altro mondiale, perché poi si è visto che Marquez pressato insomma sia da lui quest'anno sia da Lorenzo, qualche errorino è portato a farlo, o comunque anche lui conosce che la situazione è al limite, quindi osa fino a un certo punto, ecco, quindi resta un po' da rivedere per il prossimo anno se ci sarà qualcuno che gli riesce a mettere pressione costantemente, ecco, allora...
Eh sì. Craccio secondo, quindi a conferma di un'onda decisamente a posto. Rins terzo sul podio, dunque con una Suzuki che anche con Iannone era lì molto vicina al podio prima della caduta. E quarto Rossi che alla fine ha portato a casa, nonostante tutto, un buon risultato. I lettori lo sentivano che avrebbe vinto Marquez, perché avrebbe vinto il titolo già a Motegi, noi avevamo fatto il sondaggio dopo la gara thailandese, l'avrebbe vinto già qui per il 69,9%, no per il 27%, non sa, il 3,1%. Giovanni, ci vuoi leggere, please, la classifica di domenica?
Sì, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio del Giappone in 42 minuti, 36 secondi e 438 millesimi. Carl Crutchlow secondo a un secondo e mezzo, quindi Alex Rins attaccato a Crutchlow. Quarto Valentino Rossi staccato di 6 secondi e 413. Quinto, un ottimo, secondo me, Alvaro Bautista. Sesto Joan Zarco, settimo Maverick Viñales, partito un'altra volta male purtroppo, ottavo Dani Pedrosa, solo nono Danilo Petrucci, staccato di 20 secondi. Quindi undicesimo Franco Morbidelli, caduti appunto Andrea Iannone e Andrea Dovizioso.
Spargarò fuori per con l'aprile ha avuto dei problemi con la gomma, con la ruota posteriore, peccato anche quello.
Sì,
si attendeva una bella risposta.
Sì,
invece
sembrava che quella fosse una pista teoricamente favorevole all'aprile. Aveva finito nei primi 10 le prove libere del venerdì, poi purtroppo però ha avuto solo guai.
Dunque, Giulio Bernardelle, che a Moteghi ha colto delle belle cose, vuole, per cominciare, farci, prima ancora di arrivare a analizzare Ducati, Suzuki e così via, vuole farci un confronto nel tempo, cioè lui con Bridgestone colse con Tamada la prima vittoria di Bridgestone a Moteghi, esatto, proprio nel 2004. Sì. Allora, sono passati 14 anni e Giulio ci vuole fare un discorso sulla evoluzione o no della MotoGP.
E volevo appunto sottolineare questa cosa qua. Moteghi è una delle piste del campionato del mondo che è cambiata meno in questi 15 anni. E di fatto poi, diciamo, abbiamo preso dei dati dove i risultati sono stati ottenuti in condizioni climatiche
analoghe,
sia di temperatura che di asfalto, molto simili. E di fatto si vede che dal 2004, nel 2004 sostanzialmente Tamada fa la pole e ottiene la vittoria, girando in pole in 46,6 e facendo il giro veloce in gara in 48,5 più o meno. Si vede poi che 10 anni dopo, che sostanzialmente si arriva al 2014-2015, quindi sono le ultime due stagioni della Bridgestone, la Yamaha va fortissimo, parte nel 2015 con i due piloti davanti, Lorenzo fa un giro in 43,5 e il giro veloce in gara è in 45,5 più o meno. Quindi del 2014, il 2015 la gara è stata corsa in condizioni di pista umida. Quindi si vede sostanzialmente che in 10 anni, con quel tipo di regolamento lì, che grosso modo non ha mai subito grandissime variazioni se non gli anni del passaggio all'800, sostanzialmente la MotoGP è migliorata di 3 secondi al giro. Ecco, questo si può leggere senza grosse possibilità di smentita, nel senso appunto che la pista è assolutamente significativa per la costanza di caratteristiche che ha mantenuto. Ecco. Poi c'è stato un grosso cambiamento regolamentare, il passaggio alle Michelin, l'elettronica con la monofornitura sia dell'hardware che del software,
tutti i vincoli,
esatto, sostanzialmente adesso si gira in 44,5, quindi un secondo più lenti, grosso modo 8 decimi nel giro veloce in prova, e la stessa cosa avviene poi col giro veloce in gara, ecco. E quindi la mia considerazione sta in questo, cioè cosa è servito questo tipo di cambiamento regolamentare, perché se noi andiamo a vedere i budget delle case e dei team, sicuramente io non credo nessuno se mi fa vedere qualche risparmio. Ecco,
cioè, perché uno degli obiettivi era proprio quello di ridurre i costi, invece esatto. Su quel piano dici no.
Esatto. Le gare sono assolutamente spettacolari, la maggior parte delle gare sono assolutamente spettacolari, però a memoria io ricordo che la spettacolarità c'è stata soprattutto nel passaggio dalla 500 alla MotoGP, cioè dal 2 al 4 tempi. Le moto a due tempi erano molto più complesse, molto più difficili da guidare, quindi c'erano molti meno piloti che le riuscivano a portare al limite. E quindi secondo me il rischio è questo, è una sorta di sottolineatura e di attenzione da porre. Ecco, cioè tutto questo limite regolamentare che viene posto, non tanto con regolamento tecnico, ma soprattutto con le monoforniture, secondo me rischia di togliere una parte, una delle due componenti, che poi è sempre stato il condimento fondamentale di questo sport, cioè la competizione da un punto di vista tecnico e la competizione agonistica tra i piloti.
Certamente, no? Sì, ed è comprensibile naturalmente la tua posizione. Da ingegnere tu soffri del vedere che invece tutto lo sviluppo tecnologico, tecnico, che per anni era stato così significativo e di riferimento per tutto il mondo mondiale, certo, adesso invece ha avuto un preciso rallentamento. Dall'altra parte invece io e Zam, per esempio, sosteniamo che le gare sono più belle, anche se spesso diventano endurance, ma questa è un po' la novità di quest'anno. Sì. Mediamente le gare sono più combattute.
Ma secondo me sì, io capisco perfettamente il discorso dell'ingegnere, lo capisco perfettamente, però è vero, secondo me, che le gare negli ultimi 2 anni sono cresciute di spettacolarità perché ci sono più case che possono essere competitive. E l'altra così, considerazione che io faccio è che se tutti gli sport motoristici in qualche modo sono costretti ad andare verso una restrizione tecnica, forse c'è un
Ci sono
motivo.
delle ragioni
C'è un motivo.
commerciali o economiche.
Secondo me la ragione è soprattutto di carattere commerciale, ecco, cioè è molto più facile per chi decide di investire nello sport del motore operare in una situazione di monofornitura dove sostanzialmente l'investimento in termini pubblicitari
Sicuro.
è sicuro e può avere un ritorno soprattutto
Non ci
sicuro.
saranno sorprese, via.
Esatto, rispetto ad esporsi a una competizione magari che diventa
Sì.
lesiva, ecco,
No,
per
no,
il
ma questo
marchio.
è tutto giusto, al punto che, ripeto, è un inciso che facciamo qui perché Motegi rappresenta per certe caratteristiche un banco di prova significativo. Però direi che ci torneremo sopra, forse vale la pena proprio di farci uno speciale quest'inverno su quanto i nuovi regolamenti tecnici e sportivi influiscono sulla tecnica e sullo spettacolo della MotoGP. Dai, lo aggiorniamo.
Certo.
A questo punto, This is your time di Tissot è la fase del programma in cui andiamo a individuare qual è stato per ciascuno di noi il momento decisivo del Gran Premio. Giovanni, cominci tu, un minuto a testa.
Allora, secondo me il momento decisivo del Gran Premio è stata la partenza. Io ero convintissimo che Dovizioso, scattando dalla pole position, potesse arrivare primo alla prima curva, come in effetti è successo, ma ero anche convinto che Marquez, scattando dalla sesta posizione, facesse un po' più fatica e soprattutto confidavo in Iannone come alleato strano, perché i due non sono proprio amici di Dovizioso. Iannone sappiamo quanto essere aggressivo, quanto è pronto a ribattere eventuali sorpassi di Marquez e degli altri
Specie di
piloti.
Marquez.
Ero convinto che magari
Certo.
Marquez facesse un po' più di fatica ad arrivare vicino a Dovizioso, perdendo un po' di tempo e permettendo a Dovizioso magari una piccola fuga. Così non è stato, perché alla prima curva Marquez era già terzo
Già terzo.
e ha finito il primo giro attaccato in scia a Dovizioso, sempre terzo, ma comunque lì. E secondo me è stato un momento decisivo del Gran Premio. Ha cambiato la gara, secondo me.
Assolutamente. Inge, per te?
Ah, io dico il sorpasso finale di Marquez sul Dovi. Ecco, Marquez ha fatto una gara corsa in maniera estremamente intelligente, supportato, come abbiamo appena detto prima, da una Honda perfettamente a punto. Ha seguito il Dovi in tutto quello che è stato il cammino durante la gara, con Dovi sempre in testa. Quando Dovi tirava, lui gli andava subito sotto. E quindi non ha mai mollato un minuto e alla fine si è messo davanti, ha dimostrato probabilmente di averne di più e ha portato Dovizioso all'errore. È chiaro che Dovizioso in quel momento lì doveva rischiare il tutto per tutto, perché arrivare secondo non aveva senso questa gara qua. E quindi, insomma, un'assoluta prova di superiorità in questo
Sì,
caso
sì.
di
E
Marquez e della Honda.
per me, beh, a quel punto naturalmente è la caduta del Dovi al penultimo giro, alla curva 10, dove effettivamente il Dovi ha dovuto osare un po' di più per poter anticipare l'uscita, per poter uscire forte e arrivare alla fine del rettilineo per un attacco dove curiosamente non era mai vicino a Marquez, perché questa Honda, anche in accelerazione, questa volta non pagava niente rispetto a Ducati. Dunque, il Dovi ha fatto una caduta un po' tipica Michelin, perché alla fine gli è scappato al davanti per quel pelo in più che ha osato. La moto probabilmente era già in accelerazione, dunque si è scaricata un po' di più davanti e la gomma lo ha tradito. E lì è stata una caduta un po' alla Marquez, perché per un po' addirittura sembrava che potesse
Potesse
farla,
tenerla,
che potesse
certo.
tenerla, e invece poi è rotolato nella polvere. E addio, non tanto al titolo mondiale, ma alla possibilità di
E vincere un'altra gara, sì.
spostarlo
Eh sì.
ancora
Eh
e
sì.
vincere un'altra gara,
Eh
perché alla fine il Dovi quest'anno ne ha vinte soltanto tre. Però il Dovi ha fatto una bellissima gara, e qui voglio sentirvi, perché ha provato a dare cambiamenti di ritmo, a spingere un po' di più, a spingere un po' di meno, ha provato a vedere assaggiare dal davanti cosa succedeva dietro, però l'ha sempre fatta al comando, e forse questo è un limite che Giovanni tu trovi nel Dovi delle ultime due corse.
No, allora mi ha fatto ragionare quello che ha detto il Dovi, sia dopo il Gran Premio della Thailandia, sia dopo il Gran Premio del Giappone. In Thailandia, dopo aver subito il sorpasso all'ultimo giro da Marquez, poi Dovi ha dichiarato: ho cercato subito di ribattere al sorpasso di Marquez, perché ero convinto che lui fosse in difficoltà, che lui fosse completamente a posto con le gomme. Invece, standogli dietro, mi sono accorto che anche lui era in difficoltà. E anche ieri, dopo la gara, ha detto: da davanti ho avuto certe sensazioni, quando mi ha superato mi ha sorpreso, o ha cambiato modo di guidare, oppure non ho capito bene com'era la sua situazione. Ecco, forse Dovi deve modificare un po' la sua tattica, forse stare dietro come ha fatto Marquez, come l'ha studiato bene, forse potrebbe fargli capire meglio il livello di competitività dell'avversario, forse, lo dico, perché sì, il dubbio che io ho è che se Marquez fosse stato davanti, forse poteva anche scappare, e allora magari c'era anche il Dovi, però questo dubbio, sentendo parlare il Dovi dopo la gara, mi è venuto.
Concordi, ingegnere?
Ma io penso che fosse soprattutto una sicurezza di Dovizioso, ecco, cioè penso che lui si sentisse in grado di fare il ritmo e probabilmente anche in grado di sfiancarlo Marquez, ecco. Almeno questa era la sua volontà, probabilmente si sentiva più in grado di fare questo rispetto al dover affrontare un corpo a corpo, no? Una battaglia negli ultimi due o tre giri di gara. Ci ha provato, questa volta non è andata, ecco. Probabilmente Marquez ha giocato un pelino coperto per tutto il weekend, perché obiettivamente in gara si è vista una Honda assolutamente a posto, ecco, era nettamente la moto migliore in questo Gran Premio qui, soprattutto da un punto di vista di messa a punto, ecco, nei fondamentali, frenata, accelerazione, andava benissimo la moto, e raramente quest'anno, ripeto, si è vista una Honda così.
E questo nonostante la pole di Dovi, che è stata anche la sua seconda pole dell'anno, no? Tra l'altro i lettori lo davano vincente, perché dal nostro sondaggio vincerà il Dovi, lo diceva il 53,2 contro il 23,7 che era per Marquez, Rossi era indicato dal 9,8, Zarco dal 3,4, Vignales dal 2,4, altri 7,5. Lorenzo, per stare in casa Ducati, ha dovuto dare forfè non solo per qui, ma anche per l'Australia, ha annunciato il suo forfè.
Sì, verrà sostituito da Bautista, ufficiale. Allora, io non commento il fatto che lui non abbia corso, lui sa solo lui com'è la situazione della sua mano. Faccio una piccola critica sul fatto, sulla sua scelta di rimanere in Thailandia dopo l'infortunio alla mano sinistra. Secondo me, se lui fosse tornato in Spagna o dove, insomma, in Europa, e magari faceva lì in Europa le lastre che poi ha fatto anche in Giappone, scopriva che questa frattura magari era un pochino più importante di quella che era stata pronosticata, magari aveva il tempo per fare un recupero. Questa io è l'unica critica che faccio a Lorenzo. Sul resto, voglio dire, non dimentichiamo che Lorenzo in qualche modo è stato scaricato dalla Ducati, giusto? Lorenzo si è fatto male perché si è rotta la Ducati, vuol dire, secondo me è anche comprensibile che lui dica: va bene, adesso perché devo rischiare il mio polso per la Ducati? Quindi quella scelta lì io la rispetto e la condivido. Ho qualche dubbio sul fatto che lui sia rimasto in Thailandia ad allenarsi invece che tornare in Europa.
Dopo torno dall'Inge, bellissima gara, l'avevi già annunciato, di Bautista, che pure per l'anno prossimo sarà in Superbike, insomma proprio adesso tira fuori un bel carattere, e invece gara opaca ancora di Danilo Petrucci. Ecco, vorrei che ci spiegassi cosa sta succedendo Danilo.
Ma Danilo, allora, ha sbagliato completamente il venerdì e il sabato. Lui ha spiegato che ha perso tutto il venerdì perché erano partiti con un assetto simile a quello dell'Austria, se non mi ricordo male, e insomma non ha funzionato. Questo gli ha fatto perdere tempo, poi nell'FP2 non si è girato perché insomma pioveva o la pista era umida, quindi ha perso una giornata intera. Probabilmente il sabato è andato un po' in confusione con la voglia di recuperare, è rimasto ancora una volta fuori dalla Q2 e di fatto lì, e poi dopo lui più pesante. L'ingegnere l'altra volta ha detto che non incide, il suo tecnico Romagnoli dice che incide. Comunque, fatto sta che lui quando parte dietro fa fatica poi a recuperare. È stato un Gran Premio forse il peggiore della stagione. È che purtroppo è da qualche Gran Premio che ogni Gran Premio, diciamo, è il peggiore della stagione, cioè è una tendenza negativa che deve assolutamente fermare, Danilo.
Assolutamente, io poi sto preparando un pezzo su questo per domani perché appunto credo che la responsabilità in qualche modo di diventare pilota ufficiale
Sì.
lo
È un
stia
po'
un
sì.
po' fregando e vediamo. Certo bisogna aiutarlo perché comunque è un bel manico e ha fatto delle gran belle gare anche in MotoGP, dunque.
Assolutamente.
Inge, c'è stata una novità, diciamo così, procedurale sul piano tecnico a Motegi, abbiamo letto sui giornali. Perché Giovanni non c'era, poi dopo lui domani va in Australia, questo sì, però in Giappone non
In
c'era.
Giappone non c'era.
Sì, è stato un po' rivisto il meccanismo di verifica poi delle temperature, delle quantità di carburante, quindi reali all'interno dei serbatoi. Ecco. Questo è un problema veramente annoso in MotoGP, nel senso che il regolamento ha sempre concesso. È sempre stato molto semplificato da questo punto di vista qua, ha sempre concesso di avere una temperatura limite inferiore di 15 gradi più bassa rispetto alla temperatura ambientale, senza poi andare a dettagliare o a spiegare chi, come e in quale con quale procedura dovesse essere fatto questo controllo qua. Ecco. Adesso invece i serbatoi sembra siano puntuati e è stata vietata la possibilità di metterli addirittura in frigo, come veniva fatto abbastanza abitudinariamente. Ecco, però è una cosa che andava fatta perché è logico che con la benzina e con la quantità contingentata, 22 litri, il fatto di raffreddare il carburante significa avere un bel vantaggio da un
Perché
punto di vista volumetrico, ecco, perché
ricordiamo appunto che la benzina
la benzina
portata.
è un liquido che tende ad essere volatile a temperatura ambientale, quindi quando si corre in situazioni di caldo, soprattutto come a Sepang o in Thailandia, la situazione è decisamente più critica da questo punto di vista qua, quindi se si raffredda si riduce la parte volatile e questo comporta ad avere, diciamo, a parità di volume molta più massa di benzina all'interno del serbatoio. Siccome il motore consuma la massa, non consuma il volume, è chiaro che a quel punto lì vuol dire avere un bel vantaggio sul consumo sulla possibilità di utilizzare benzina, ecco. Quindi
Posso dire una cosa che non
sì.
c'entra con le moto, ma l'altro giorno mia figlia mi ha chiesto di spiegarle il peso specifico
Ecco,
e sono
vedi, quindi
andato in affanno. Allora, la prossima volta, Giulia, ti chiamo.
mi inviti e arrivo.
Classifica del mondiale, allora ormai assegnato, Marquez è già quota 296, il Dovi con questo zero insegue 102 lunghezze di ritardo, 194. Rossi è terzo ed è vicino a 185, Vignales è quarto a 155, quindi Honda, Ducati e poi le due Yamaha. Cracciolo al quinto posto e a quota 148, a pari punti Zarco e Petrucci, sesto e settimo a 133, con Lorenzo ottavo a 130. Poi Rins, 118 con la Suzuki, e Iannone, suo compagno di squadra, a 113. E le Suzuki qui erano veramente a posto,
Certo.
Inge. Mi pare che ci sia da dedicarci del tempo a questa Suzuki.
Sì, un po' quello che è successo con la Honda rispetto alla Ducati, di cui ha colpito la messa a punto generale, ma soprattutto l'accelerazione. Ecco, questo Gran Premio qui, Marquez era veramente a posto l'accelerazione. La stessa cosa è poi successa anche alla Suzuki. Su una pista di frenate e accelerazioni come Motegi, la Suzuki era veramente a posto. Ecco, anche rispetto alla sua, diciamo, rivale diretta per scelta tecnologica, che è Yamaha. E quindi è stato uno di quei gran premi in cui le Suzuki andava meglio della Yamaha. E se fosse stato in piedi Iannone sarebbe arrivato sicuramente davanti. E
Certo.
quindi, insomma, è un plauso che va dato a Suzuki, che ha fatto un lavoro al di là poi della scelta tecnica sul motore, no? Avevano un V4, adesso sono rientrati nel 2015 con
Certo.
il 4 in linea. Questo può essere una scelta che a qualcuno può sollevare qualche dubbio, però sicuramente sono rientrati con un gruppo di lavoro assolutamente più in grado di capire quelle che sono le esigenze di sviluppo della MotoGP e quindi di di focalizzare il lavoro in maniera assolutamente più metodica rispetto a quello che avveniva nella gestione passata.
Certo.
Io però volevo chiederti questo, Giulio: in Gran Premi passati loro soffrivano in accelerazione, perché su questa pista invece erano così?
Ma lì, diciamo, allora, secondo me conta molto ancora una volta il rendimento delle gomme. Questa qui è stata probabilmente una delle piste dove si è sentito meno il problema del degrado della gomma posteriore. Tanto che qualcuno come Bautista mi sembra abbia corso con addirittura la soft posteriore, ecco, senza poi avere probabilmente un vantaggio evidente. Però insomma è una pista che non ha messo in crisi il consumo della gomma posteriore per le condizioni dell'asfalto, e quindi probabilmente, diciamo, sono emerse le potenzialità dei motori senza tutto quel corredo di controlli abbastanza invasivi che invece vengono applicati per preservare la gomma rispetto al decadimento in gara, ecco. Quindi probabilmente ha giocato, secondo me, questa cosa qua, sia per la Honda che per la Suzuki.
Io ho due incisi da fare. Uno, Giovanni, tu mi annunciavi una bella intervista a Piero Taramasso di Michelin. No,
bella non lo so, un'intervista sicuramente a Piero Taramasso che spiega la storia di MotoGP, presentando il Gran Premio d'Australia, spiega un po' le caratteristiche delle gomme, cosa è successo in questa stagione. A me lui piace molto, è molto chiaro, parla molto chiaramente. Dopo chiaramente lui difende giustamente il suo lavoro,
certo,
però secondo me dà delle notizie importanti, insomma.
E lo ascolteremo con assoluto interesse. E passiamo allora al casa Yamaha, dove dicevamo Rossi alla fine salva la baracca arrivando a 6 secondi e mezzo in una gara tutto sommato dove non è stato protagonista, però è andato forte. E però Vignales ha fatto una gara ancora opaca. Giovanni, parto da te.
Ma io ho il dubbio che Vignales sia purtroppo un problema grande per la Yamaha, nel senso che lui è troppo instabile nelle sue considerazioni, troppo passa dall'entusiasmo del venerdì alla delusione totale della domenica. E io credo che questa cosa, magari l'ingegnere mi smentisce, però io credo che questa cosa influisca anche poi sull'andamento all'interno del box. È chiaro che Valentino Rossi non ha bisogno di Vignales per confermare o smentire quelle che sono le sue sensazioni, però se dall'altra parte hai un pilota che un giorno ti fa il primato della pista e il giorno dopo gira un secondo più lento, adesso estremizzo il concetto, anche i tecnici credo che facciano fatica a trovare una direzione. Qual è la Yamaha? È quella che fa il record della pista o è quella che dice Valentino che ha delle difficoltà? E quindi secondo me questo è un problema purtroppo che Yamaha deve pensare di affrontare, non so come, però...
Ah, io penso che per Yamaha ci sia in questo momento qui solamente che una possibilità, diciamo positiva o negativa che sia la situazione, però insomma loro hanno solo la possibilità di fidarsi e di affidarsi anzi ai commenti di Rossi, perché è l'unico pilota, ci mettiamo dentro anche Zarco nell'analisi delle ultime due stagioni, Rossi è l'unico pilota che, diciamo, ha avuto una costanza prestazionale anche nei risultati negativi quando li ha avuti, per dare poi delle indicazioni che mediamente non possono essere le indicazioni di un gran premio, di un circuito, di un test, ma devono essere mediate nell'arco di una stagione per poter evolvere la moto. Ecco, quindi anche questa volta qui, secondo me, cosa è successo? È successa una cosa abbastanza semplice, cioè se noi andiamo a vedere, Vignales e Zarco hanno corso con la soft davanti, che è una scelta abbastanza scellerata, secondo me.
Anche
soprattutto
dove, però.
Beh, ma dove con la Ducati va bene, cioè, con la Yamaha non, cioè, la Yamaha soffre le Michelin perché è impostata ancora ciclisticamente per le Bridgestone, l'abbiamo
con
detto tante volte.
Più rigide,
le Bridgestone hanno la carcassa rigida, quindi la Yamaha avrebbe bisogno di una gomma ancora più rigida. Quindi andare a scegliere la gomma soft che magari ti permette di avere un feeling di grip superiore quando fai il giro secco in prova e, diciamo, affidi alla gomma senza curarti della sensazione che hai in staccata,
certo.
No, poi puoi fare in gara, ecco. Quindi questa cosa qua, secondo me, denota una situazione all'interno del box di Vignales che è molto critica, cioè c'è un tecnico espertissimo che è Forcada, però si è completamente perso il feeling tra il tecnico e il pilota, quindi in un certo senso la scelta della gomma è una scelta fatta dal pilota senza nessuna mediazione del team. E a quel punto lì si è messo nei pasticci da solo, no? Sì. Ecco, perché Vignales poi non è un pilota, giustamente come dici te, stabile, per poterla imporre e pensare di aver ragione con una scelta del genere, perché è una scelta motivata da un'insicurezza sua, di fatto.
Certo, certo. D'altra parte però è abbastanza difficile giudicare Yamaha in questa trasferta, perché sono andati forte nell'FP1 e nell'FP3, hanno clamorosamente sbagliato le qualifiche, ma non Zarco, che è partito in prima fila. Quindi degli alti e bassi davvero clamorosi.
Secondo me, sai, la Yamaha fa questi alti e bassi qua perché deve provare costantemente il tutto per tutto, no? Quindi lavora molto più degli altri, non avendo questo setting di base che funziona quest'anno, lavora molto più degli altri e deve mettere in conto che in qualche turno la scelta non sia quella positiva e quindi lo butta via. Ecco. Poi però se noi vediamo le gare, la prestazione della Yamaha è quella di Rossi, ancora una volta l'abbiamo visto. Per carità, è arrivato quarto, non sarebbe lontano. Arrivato sesto, diciamo, per merito, no? Perché se non ci fossero state le cadute del Dovi di Iannone, avrebbe fatto sesto. Però al di là del risultato, del distacco, che non è pesantissimo, come difficilmente avviene in quest'epoca qua delle Michelin, ma quello che fa più effetto è sempre la cronica incapacità di uscire dalle curve, no? In accelerazione, perché non, soprattutto su certe piste. Qui non era evidentissimo il problema, però il problema invece che c'è sempre è questa impossibilità di Rossi di sfruttare la frenata. Cioè anche qui l'hanno superato e non sembrava lui, no, certe volte, quindi questo denota la crisi vera della Yamaha nel digerire l'anteriore della Michelin.
Certo.
Quindi è una moto che va veramente rivista da un punto di vista... È proprio da un discorso di rigidezze, oltre che di elettronica per l'accelerazione. Ecco, va.
Un adeguamento ai pneumatici che non è mai stato fatto.
Non è mai stato fatto, purtroppo, perché loro probabilmente hanno sperato in qualcosa di più adatto a loro che doveva arrivare da Michelin. Michelin invece, mediando le richieste dei piloti...
È andata in un'altra direzione.
Esatto, quindi la situazione adesso va rivista pesantemente.
Noi tra l'altro avevamo chiesto a voi lettori se la bella prestazione in Thailandia delle due Yamaha, e come lo spiegavate, è soltanto un caso per l'89,6%. Trovato la strada solo per il 5%, non so, il 5,4%. Certo, anche noi facciamo opinione tra i nostri lettori, ed è questo un po' il nostro pensiero. No? E andiamo su Aprilia KTM. Appunto, abbiamo già detto il ritiro di Aleix Espargaró. Le KTM sono arrivate 12esimo e 13esimo a 27 secondi, ma insomma. Siamo sempre lì, ingegnere, non cambia molto la situazione.
Non cambia molto la situazione, è un anno che sarà archiviato come un anno, secondo me, neanche molto utile. Ecco,
qualche
poi
prova l'hanno fatta tecnicamente.
Sì, però sai, le prove...
Se non sono confermate da...
Esatto, devono essere confermate poi da un progresso, dai commenti dei piloti, eccetera. Ecco, quindi io noto che c'è questa situazione qui con i quattro piloti, perché i due della KTM e i due dell'Aprilia, che deve essere un attimino sistemata meglio. L'Aprilia soprattutto sta pensando all'anno prossimo in maniera completamente diversa, anche da un punto di vista di formazione di team. Ecco, quindi vedremo, insomma, sono sicuramente non giudicabili, secondo me, da un punto di vista tecnico.
Purtroppo posso solo confermare. È un peccato perché voglio dire, nel 2017 avevamo visto sia l'Aprilia sia la KTM molto più, con un potenziale molto più alto di quello che dimostrano oggi. Quindi il 2018 è stato veramente un anno molto difficile per entrambe. È strano perché poi hanno anche storie differenti. La KTM ha tantissimi soldi, ma evidentemente non riesce a investirli bene. L'Aprilia ha tantissima esperienza, meno
risorse,
soldi, però anche lì fa fatica a far funzionare tutto quanto.
Scott Redding però passerà alla storia come primo pilota che riesce a tirare fuori una spalla al campionato del mondo.
Festeggiandolo.
Sì, perché com'è che è andato esattamente?
Cioè? Non so, l'ha spiegata Marquez, si sono come abbracciati, lui nel fare questo movimento gli è uscita questa spalla sinistra che dovrà essere operata a fine stagione, l'ha detto e l'ha confermato
che
Marquez.
Si è visto nel giro d'onore che lui era per terra, che non si capiva bene cosa era successo.
Sembrava sembrava una scenetta di quelle...
Esatto. Invece era vera. La spalla era vera. Così come a sorpresa è vera la vittoria di Bagnaia in Moto2 con la squalifica di Quartararo. Fuori di pochissimo la pressione del pneumatico.
0.02.
Allora, è giusto squalificare un pilota per 0.02?
Secondo me no, nel senso che io dubito che ci sia un sensore applicato a quelle moto lì che sia in grado poi di essere affidabile, ecco, no? Però insomma obiettivamente un regolamento c'è, quindi se non l'avessero squalificato poi sarebbero stati esposti a delle polemiche. È una delle situazioni in cui bisogna dire che qui c'è un regolamento e c'è un sistema di verifica e quindi forse è anche giusto che lo applichino. Ecco, un peccato per Cartararo perché non penso che poi abbia avuto questo grandissimo beneficio insomma dalla cosa, anzi certo. Forse in quelle condizioni lì forse un po' di pressione in più, perché poi si è corso in condizioni di asfalto non caldissimo, ecco, quindi
probabilmente... Ma questo discorso che faceva Bagnaia che Quartararo aveva più trazione di lui può essere determinato da lo chiedo da ignorante,
no sicuramente no, può essere determinato da un differente livello di pressione della gomma, ma sicuramente non di 0,0, ecco, cioè ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualche decimo di bar. Allora con qualche decimo di bar sì, ecco, il vantaggio o lo svantaggio lo puoi avere.
Di fatto per Bagnaia non è cambiato tantissimo, perché primo, beh, una vittoria in più naturalmente fa sempre piacere, però il suo vantaggio su Oliveira aumenta, Oliveira è arrivato alla fine terzo con questa squalifica, Baldassarre secondo, bellissima gara ancora di Lorenzo. Ecco invece capovolgimento in Moto3 con Martin, che Martin è il più veloce mediamente, però questa volta ha sbagliato, lui si è lamentato dicendo che li aveva tutti contro. Di fatto il suo è stato un errore, è entrato troppo forte e è volato via.
Sì, adesso sono staccati di un punto, Martina ha un punto di vantaggio su Bezzecchi, quindi saranno tre gare fantastiche. Abbiamo visto che entrambi i piloti purtroppo hanno sbagliato tanto, soprattutto agli ultimi giri. In Thailandia Bezzecchi è stato travolto da Bastianini, ma in altri Gran Premi era stato lui a cadere. Da solo proprio all'ultimo giro, quindi sarà soprattutto un finale di nervi a questo punto. Io credo che Martin complessivamente sia un pochino più veloce di Bezzecchi, però Marco sta dimostrando grande solidità e insomma bello.
Ed è anche una bella KTM, perché a livello prestazionale
è una KTM è cresciuta molto. Diciamo prestazionalmente è sempre stata, motoristicamente è sempre stata
davanti
probabilmente alla Honda. La Honda ha una moto complessivamente più guidabile, però adesso hanno fatto un'evoluzione di telaio, insomma la KTM è molto migliorata nella seconda parte di stagione, la Honda invece sembra un po' quella di inizio anno, ecco, quindi probabilmente non hanno fatto sta evoluzione, ecco, quindi piloti Honda ne risentono un po', secondo me.
Dalla Porta secondo, Foggia quarto, ancora una volta gli italiani protagonisti.
Beh, abbiamo un bel futuro davanti, dai.
E adesso si va in Australia, adesso perché Giovane parte domani per Phillip Island, posto mitico, pista super spettacolare, con una regia televisiva sempre di primissimo livello e poi quel mare sullo sfondo, fantastico.
Bellissimo.
Allora l'anno scorso Marquez su Rossi e Vignales, poi Zarco, le tre Yamaha arrivarono vicinissime, e sei vittorie per Rossi su quella pista, come Stoner, era la pista di Casey Stoner, due per Marquez. Che cosa ci aspettiamo? Parto da te, Inge.
Ci aspettiamo, rispetto a quello che si è visto a Motegi, è una pista dove conta moltissimo il pilota, le gomme non fanno così la differenza, lo si è visto anche nelle passate due stagioni con la Michelin, e quindi non ci sono grossi problemi, non ci dovrebbero essere problemi di degrado, insomma problemi particolari per quanto riguarda le gomme. Per cui è una pista dove potrebbe succedere di tutto, è chiaro che i più forti in questo momento qua, quelli più in palla, quelli più che hanno la messa a punto migliore, sono Marquez e Dovizioso. E quindi senza sorprese dovremmo vederli davanti anche lì. Dovizioso
anche
però...
Lì. Io Dovizioso...
Dovizioso è un po' una pista esame per il Dovi, perché è una pista che non, a lui non è mai garbata più di tanto, e, però insomma, quest'anno l'abbiamo visto ad esempio andare molto forte a Jerez. Ecco, quindi potrebbe ripetere... una prestazione
sì, l'anno scorso era stata il peggior Gran Premio per la Ducati, esatto, come esatto. Ducati come squadra, non solo sì. Come
ma Ducati di quest'anno, però secondo me è un'altra cosa, ecco, da un punto di vista di messa a punto, quindi io mi aspetto di vederli davanti il Dovi
anch'io Ducati. Certo, è una pista molto tecnica, sì. Con frenate sull'angolo, con tanta velocità,
una pista dove il pilota e il gradimento della pista che lui ha fa veramente la differenza, ecco.
Tra l'altro Dovi ha il record di velocità, perché è una pista con tante curve dove le curve sono importanti, però c'è anche un bel dritto, 900 metri, poi in discesa, 348 all'ora nel 2015.
Esatto, ed è un punto in cui poi si scollina verso il mare, quindi
comunque,
delle ali le moto planavano leggermente, quindi si alleggerivano e addirittura perdevano l'appoggio delle pedane e anche l'appoggio sul sedere certe volte i piloti.
Sì, io che ho la fortuna al sabato mattina di andare a vedermi le prove a bordo pista, quella è in assoluto la pista più spettacolare, e quando arrivano in rettilineo e si buttano dentro la prima curva,
curvone a destra.
È meraviglioso, è una cosa bellissima.
Bene, ci divertiremo anche noi, spero, davanti al TV, Giovanni potrà farlo invece direttamente da bordo pista. E noi ci vedremo dunque successivamente, la gara è il 28 ottobre, e tu non so se riuscirai a tornare per il martedì, sarà per mercoledì, ma comunque dopo l'Australia ancora saremo qui con Dopo GP. Grazie all'ingegnere Bernardelle.
Grazie a voi.
E grazie a te Giovanni, buon viaggio.
Grazie, ciao a tutti.
Ciao, ciao a tutti.